Direi di cominciare con una prima parte, anche abbastanza breve, comunque introduttiva, che faccia un po' il punto della situazione e poi, appunto, stimolare il dibattito, perché sicuramente Giulia ci può dare molti, molti spunti. Permettetemi di cominciare con un aneddoto. E 2 anni fa, come dire, nelle cronache nazionali, iniziava a crescere la preoccupazione per gli effetti della robotizzazione del lavoro. E io intervistai Bifo, Franco Berardi, che insomma già dal movimento del 77 il tema di liberarsi dal lavoro era appunto una delle loro battaglie, e incredibilmente era ottimista dicendo sì, vabbè, continuava a dire che il lavoro è una superstizione, che grazie a dei visionari della Silicon Valley il futuro poteva veramente essere immaginato, in cui l'uomo si sarebbe liberato dal lavoro. Quello che stiamo vedendo in questi mesi, in questi anni, ci sta dando un'immagine più distopica che utopica, forse perché, come dire, in questa visione, che sicuramente è suggestiva, questa visione teneva conto di rapporti di forza che forse qualche decennio fa erano diversi rispetto a quelli attuali. E quindi il fatto che i riders si trovino e comincino una lotta, si sindacalizzino, è un aspetto positivo che può portare a cambiare quelle che sono le dinamiche che si stanno sempre più presentando. Io, Giulia, per prima cosa ti chiederei di fare una breve introduzione proprio sul processo a Foodora, perché insomma magari molti, vedo anche qua, sono riders e quindi probabilmente lo sanno già, magari non tutti, però perché l'ultima cosa che sappiamo, seguendo in modo un po' distratto le cronache, è una sentenza di primo grado che non è molto incoraggiante, in cui il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le richieste appunto dei riders per essere riconosciuti sostanzialmente come lavoratori subordinati. Quindi un rapido riepilogo della situazione.
Allora, innanzitutto grazie ai compagni e alle compagne dell'XM24 per aver creato questa iniziativa, secondo me fondamentale, per divulgare quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo a Torino, che è accaduto già a Torino a maggio, crea le basi per altri accadimenti che sono la distruzione delle tutele del lavoro, come classicamente noi le abbiamo considerate dall'Istituto dei lavoratori sino ad oggi. E non mi stanco mai di ripetere che questo è un banco di prova. La questione dei rider non riguarda i rider, ma riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici in quest'epoca in cui, appunto, se attraverso dei mezzi tecnologici avanzati, diversi rispetto a quelli degli anni 70, si possono eludere tutte le tutele del diritto del lavoro, allora abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché anche il linguaggio cambia. Ma prima di parlare di questo, faccio appunto l'introduzione che tu mi dicevi, cosa è successo a Torino. A Torino ci sono appunto i rider di Foodora. I rider di Foodora sono inquadrati come collaboratori autonomi occasionali, sono stati disconnessi, licenziati a seguito delle manifestazioni che hanno fatto a settembre del 2016, i facinorosi, quelli che rompevano le scatole, via. Puff, da un momento all'altro non fanno più parte della compagine aziendale. A fronte di questo accadimento, ci siamo mossi e siamo andati a indagare su come veramente si svolgeva la prestazione. E la prestazione si svolgeva come in una maniera forse ancora più sgangherata rispetto ad adesso, perché l'algoritmo non era ancora settato. Voi adesso lavorate per chi fa il rider o la rider con un algoritmo settato che sa già quanti rider hanno bisogno alla settimana, quella sera il giovedì piuttosto che il martedì, almeno in linea di massima, no? All'epoca non era così, quindi c'era una chat in cui molte cose venivano esplicitate, non c'era più solo l'applicazione te e qualche volta il contatto con i quadri, i dispatcher. No, c'era proprio il dispatcher e anche lo stesso rappresentante legale dell'azienda che stava nella chat e diceva: tu fai questo, tu fai quell'altro. Come mai sei in Aurora che invece devi andare a consegnare in San Salvario? Che stai facendo lì? Cioè, è tutta un'altra serie di dinamiche che ci hanno permesso di avere le prove, perché i processi si fanno sulle prove e sull'onere della prova, purtroppo. Quindi non sulla verità fattuale, ma su quella che è la verità giuridica. E in quel contesto lì siamo riusciti a raccogliere tantissime prove che facessero emergere, che hanno fatto emergere. Poi, appunto, il giudice non ha ritenuto tale, probabilmente, non so se le ha guardate bene queste prove, però ne discuteremo in appello. E che abbiamo raccolto tantissime prove per dimostrare che cosa? Per dimostrare che i rider erano inseriti all'interno dell'organizzazione aziendale, che all'interno di quell'organizzazione aziendale c'erano delle direttive, che all'interno di quell'organizzazione aziendale c'erano delle punizioni per chi non seguiva quelle direttive, e un manager, il city manager che dice: se tu non passi a prendere le birre gratuitamente, perché poi era gratuitamente, mezz'ora prima del turno per fare questa promozione per i clienti, gli dai la Moretti, se tu non passi non hai più il lavoro, chi non passa si può dire fuori, e questa è così come molte altre, no? Quindi sicuramente questa chat, 6.328 pagine di chat, questa chat è stata molto utile per rappresentare quella che è l'effettiva dinamica del lavoro, no? Quindi c'è una selezione di quelli che sono i lavoratori e le lavoratrici, una selezione che viene basata su due punti: la produttività e anche il non rompimento di scatole per l'azienda. Quindi se sei un agitatore o se sei, come li chiamavano a Torino, femminucce, no? Perché poi c'è anche tutta una specie di discriminazione di genere pazzesca, no? Se tu sei una parte delle due categorie, allora stai fuori, perché l'azienda Foodora non ha bisogno di te. Foodora ha bisogno di gente che ci abbia voglia di fare sport, no? Che ci abbia voglia di fare sport, che ci abbia voglia di divertirsi e che ci abbia voglia. Poi questo l'hanno nascosto in primo grado perché hanno modificato il sito, ma adesso entrerà, se il giudice lo ammetterà, il giudice della corte d'appello, è una nuova prova che dovrebbe entrare nel che abbiamo chiesto che venga messa nel secondo grado, perché chiedevano anche i 20 ore di disponibilità obbligatoria, no? E quindi c'è un punto che poi tenete a mente, perché se ne parlerà, ve lo rimando dopo, perché questo poi è un punto saliente. Cosa dice il giudice? Oltre la violazione della normativa sulla sicurezza, perché ovviamente i dispositivi di sicurezza glieli davano se c'erano in magazzino, e se no, il dispatcher è andato fino a Milano a prenderli. Ha fatto un sacco di fatica, però te li ha dati una settimana dopo, perché non c'erano. La violazione della norma sulla privacy, non so, nel senso, lo approfondiremo dopo, quindi non sto tanto a parlarne adesso, perché poi è emerso anche da questo nuovo ricorso che abbiamo fatto al garante della privacy, che l'applicazione poteva fare tutto di voi, sapere dove eravate in qualsiasi momento, se durante l'orario di lavoro e fuori, questi emergerebbero i documenti che abbiamo avuto. E poi ovviamente il licenziamento discriminatorio che c'è stato, perché l'attività sindacale è una dei fattori tutelati, no? Insieme al genere, l'orientamento sessuale, la razza. Tu puoi fare attività sindacale nei luoghi di lavoro senza rischiare di essere licenziato, no? Quindi questi sono stati i quattro punti: la subordinazione, quindi il riconoscimento di tutele dalla malattia all'infortunio, eccetera, la violazione della normativa sulla privacy, quella sulla sicurezza e il licenziamento discriminatorio e ritorsivo dei rider. Il giudice di primo grado ci ha risposto niente, ci ha risposto no, non ha accolto nessuna delle domande dei ricorrenti. Su quale base? Dicendo: ma il rider era libero di dare la propria prestazione e il datore di lavoro di non prenderla. Ed ecco che arriviamo al primo superpotere di queste piattaforme, il superpotere di avere una compagine di lavoratori gigantesca ma non poterne non impiegare anche nessuno. Perché è il nuovo superpotere, no? Tu quando sei in azienda tendenzialmente ti devono impiegare, perché sennò rischiano appunto il mobbing, insomma, svariate ipotesi di ricorsi nei loro confronti. Invece queste applicazioni svangano la possibilità, sto cercando di parlare chiaramente in modo più comprensibile possibile, se poi ci sono delle cose che non si capiscono chiedetevi. Il datore di lavoro dice, il giudice dice, il datore di lavoro non aveva l'obbligo di impiegarli, il lavoratore non aveva l'obbligo di lavorare, e quindi su questo assioma si basa la possibilità dell'applicazione di fare quel cavolo che vogliono. Questo assioma però è falso alla radice, cioè è una... chi lavora lo sa bene, no? Però chi, non, chi magari non lavora in questo frangente o comunque può essere suggestionato, sto pensando a qualche politico di turno, perché poi chi lavora come noi, chi sta in questa stanza, questa, che questa affermazione sia fuori luogo lo capisce perfettamente, no? Ma che qualche politico di turno dica, ma questa affermazione effettivamente non c'è il vincolo della prestazione, no? E quindi come si può dire quello lavoratore? Però, a contrario, cosa rappresenta questo? Rappresenta veramente un ulteriore superpotere per il datore di lavoro. Non solo io posso fare di te quello che voglio, ma lo posso fare in virtù del fatto che sì, ti assumo, ma posso farti non lavorare. Se non ho voglia, tu non lavori. E questo se non ho voglia, tendenzialmente, per chi lavora ed è impiegato presso un altro e quindi è soggetto ad un qualcuno che ha un potere maggiore di lui, cosa vuol dire? Se rompi le scatole non lavori, se non sei abbastanza produttivo non lavori, no? O se mi sei antipatico non lavori, no? E allora è chiaro che questo non può essere, almeno dal mio punto di vista, non può essere l'assioma su cui si basa il non dare tutela dei lavoratori. Ma perché questa sentenza di Torino, perché c'è stata questa sentenza e che impatto ha questa sentenza? L'idea che mi sono fatta io, insomma, per spiegarvi l'idea che mi sono fatta io, ritorno un po' agli anni 70. Tornerei verso il 69, passo indietro, torniamo indietro. 69, cosa succedeva? Mobilitazioni, sicuramente la Fiat era in un momento caldo, un piccolo episodio per ricordarci che momento caldo era, 122 lavoratori distruggono due linee di produzione, trattativa con Donat Cattin che appunto è il politico di turno che deve mediare in una situazione del genere tra Agnelli e il delirio che stanno facendo i lavoratori, giustamente, aggiungerei. E cosa succede? Agnelli deve reintegrare i lavoratori e ritirare le denunce. Così finisce la situazione. E quindi lì c'è un rapporto di forza tale per cui un anno dopo lo statuto dei lavoratori, che già da 20 anni era in trattativa, viene emanato e quindi diventa legge dello Stato. Cosa ci dice lo Statuto dei lavoratori? Articolo 1. Il lavoratore può fare attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. Cosa succede ai rider che fanno attività sindacale dentro i luoghi di lavoro? Appena ti capiscono chi sei, anche se non c'è direttamente il rapporto col datore di lavoro, a casa. Finisce così. Articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il divieto di controllo della prestazione attraverso impianti autovisivi. All'epoca c'erano gli autovisivi, adesso ci sono le applicazioni, ma la cosa è la stessa. L'articolo 18, non puoi mandare a casa qualcuno, non puoi eliminarlo, licenziarlo, se non per giusta causa. Allora, le aziende del food delivery, che si basano sulle applicazioni, che utilizzano questi contratti, dal mio punto di vista, fasulli, no, per impiegare della forza lavoro e non dargli alcuna tutela, di fatto sono il nuovo banco di prova per capire come eliminare le tutele dello statuto dei lavoratori e come fare dei lavoratori e delle lavoratrici la propria merce. Però, insomma, questo forse è anche un po' colpa della nostra storia. Non è che questi del food delivery sono svegliati così da un momento all'altro e hanno detto adesso ci inventiamo un nuovo modo e li freghiamo tutti. Ci avevano fregato già qualche anno fa. Insomma, sicuramente i sindacati confederali, sicuramente le trattative negli ultimi 15 anni non ci hanno portato bene. La parasubordinazione, questo elemento di mezzo tra subordinazione e autonomia, perché al tempo del statuto dei lavoratori il lavoratore era subordinato, cioè cosa vuol dire subordinato? Ecco, parliamo di questo, cosa vuol dire subordinato? Subordinato vuol dire il datore di lavoro, come si diceva ai tempi, il padrone, come oserei dire anche adesso se nessuno disturba in questa sala, il padrone possiede il mezzo di produzione e possiede il capitale. Il lavoratore cosa possiede? La forza lavoro. Il conflitto è tra capitale e forza lavoro. Nel momento in cui il datore di lavoro, il padrone, possiede il mezzo di produzione, di fatto tu sei un numero intercambiabile. Oh, guarda che assonanza con questa questione dei rider. Una grande assonanza, perché i lavoratori impiegabili e non impiegati, ma impiegabili, magari Foodora ne aveva 2000 a Torino, i lavoratori effettivi che lavoravano quella sera ne ha 50. Perché? Perché sei intercambiabile. Perché tu non possiedi altro che la tua forza lavoro. E allora quindi tu sei soggetto al potere del tuo padrone, del tuo datore di lavoro, che di fatto organizza la tua prestazione secondo quello che gli fa comodo per aumentare i propri profitti. E questo è, insomma, lo standard di chiunque abbia un'azienda. La differenza è darti delle tutele che sono garantite a livello legislativo oppure non dartele. E allora la scelta è stata: ma perché utilizzare un contratto di tipo subordinato, che poi gli devo pagare l'INAI, gli devo pagare l'IMSS, e addirittura ho tutti questi vincoli che non lo posso licenziare, che schifo. Ma perché non fare un bel co-co-co, contratto di collaborazione autonoma occasionale? Ma perché non fare contratto di collaborazione coordinata e continuativa? Perché non fare un contratto autonomo occasionale ex 2222, come fanno adesso, come fa Glovo, come fa Uber? Perché non fare queste cose? E io faccio queste cose, cambio il nome iuris, vuol dire il nome giuridico, no, del contratto, e sono a posto. Pago un terzo, di loro posso fare quello che voglio, ne posso impiegare 10.000, così scelgo quelli che mi piacciono di più, quelli che stanno più fermi, tranquilli, zitti, e anzi pedalano più veloce, sia mai, e sono a posto. È chiaro che in quest'ottica non è il problema dei rider. I rider sono il primo pezzo attaccato, i fattorini, perché poi rider fa figo, però i fattorini sono sempre esistiti. Cioè, sono sicura che anche inizio Novecento il fattorino esisteva, no? Era una mansione esistente. Se poi adesso lo si vuole chiamare rider per non dare le tutele, cioè noi ci possiamo, cioè chiamiamoci pure rider, però rivendichiamole quelle tutele, perché se no il gioco non vale la candela. Era meglio fattorino, entravi nel contratto della logistica, cioè avevi una paga dignitosa, cioè avevi tutta una serie di tutele, e se ci chiamiamo rider il gioco, e poi non abbiamo tutele, il gioco non vale la candela. Quindi questa è un po' l'ottica che mi sono fatta io, per cui questa cosa è così difficile da decidere per i tribunali. Perché è difficile? Perché non sono solo i rider che hanno questi contratti. Questi tipi di contratti li hanno anche molti altri settori lavorativi. E che quindi se tu riconosci al rider che ha, ma perché giustamente se lo sono studiati, se voi andate a vedere queste aziende, spendono più soldi per le campagne di comunicazione, per le consulenze legali, per eludere il dettato normativo, piuttosto che per la forza lavoro che davvero impiegano. No, e se questo gioco lo puoi fare per il fattorino, lo potrai fare per una serie di altre mansioni. E quindi quello che ci stiamo giocando a Torino, e poi spero che, indipendentemente da come andrà a Torino, perché effettivamente... Stiamo registrando?
No.
Sì.
Okay. Ah sì? Okay.
Diciamo, Torino non è il migliore tribunale dove iniziare le cause pilota, però quello che ci sta giocando nel tribunale di Torino è una battaglia più che generazionale, cioè una battaglia sul lavoro e sul mondo del precariato, sull'esistenza del concetto di precariato. O viene legittimata o viene delegittimata, o è legale, è legittima o è illegale. No, noi siamo, alcune volte, la maggior parte delle volte sono d'accordo con voi, le cose illegali in realtà uno dice: ma perché sono illegali? No? Questa volta qua, che il padrone non possa sfruttarti e farti renderti schiavo, è buono che sia illegale, ce lo possiamo dire questo? No, qualche volta lo strumento Stato funziona, questa volta qua non è questa, diciamo, non è questa, ma quello che rivendichiamo è che lo strumento Stato, che è la legislazione, difenda, dia delle tutele. È da lì che siamo nati, dalle lotte di lavoratori che hanno perso la vita nelle fabbriche, hanno fatto delle lotte, che hanno rivendicato di avere dei diritti e li hanno ottenuti con lo studio dei lavoratori, è da lì che siamo partiti e questa cosa qua di fatto si sta infrangendo perché non esiste più. Se la Cassazione poi, perché adesso la Corte d'Appello deciderà, ma poi ci sarà una Cassazione, finirà male, dobbiamo iniziare a preoccuparci, ma dobbiamo anche iniziare, poi io seguo la battaglia legale, ma sono anche convinta che le battaglie si combattano in piazza e che quello strumento lì, quel rapporto di forza lì, non possa mai essere l'uso. Perché i tribunali non sono il baluardo della democrazia, i tribunali seguono l'opinione dominante. Se l'opinione dominante è salviniana, i tribunali saranno salviniani. Se l'opinione dominante sarà un'altra, i tribunali faranno diversamente. Su questo mettiamoci l'anima in pace, perché è anche scritto, no, che l'interpretazione del giudice segue comunque il senso dominante a livello culturale.